Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tu hai mai avuto una caduta spirituale? Sei mai caduto nel peccato? Hai mai affrontato una situazione difficile? Hai mai sentito bisogno di guida per prendere la decisione giusta? Una decisione che sapevi di essere importante, ma non eri sicuro o sicura cosa fare? Hai mai bisogno di cibo spirituale per essere rinforzato? Il fatto è che in tantissimi modi vediamo e possiamo riconoscere che siamo bisognosi. Siamo bisognosi di aiuto, di protezione, di guida, di cibo spirituale. In realtà, spiritualmente parlando, noi siamo pecore. Abbiamo bisogno del buon pastore. Le pecore, non sono esperto, ma sono stato con pecore. E posso dire una cosa, puzzano. Sono stato in mezzo al campo con le pecore, puzzano. Comunque, le pecore non hanno la capacità di difendersi da animali feroci. Hanno bisogno di guida per trovare acqua e cibo. Hanno bisogno di cura e protezione. Hanno bisogno di un buon pastore. E anche noi siamo pecore, molto bisognosi di un buon pastore. Non ogni tanto, tutti i giorni. Ci sono gravi pericoli nella vita, soprattutto pericoli spirituali. Abbiamo bisogno di protezione. Facilmente ci perdiamo e prendiamo la strada sbagliata con pensieri sbagliati, ragionamenti falsi, vedendo solo una parte della verità e vedendola come se fosse tutto e così non avendo più pace. Satana va attorno come il leone ruggente cercando chi possa divorare. Siamo stanchi e deboli spesso, non ce la facciamo da soli. Abbiamo bisogno di guida per essere cibati con buon cibo. Ci serve cura e protezione. Abbiamo bisogno del buon pastore. E grazie a Dio, quel buon pastore c'è. Il Signore stesso, Gesù Cristo, l'Eterno. Oggi vogliamo guardare insieme Salmo 23, potrebbe essere forse il Salmo più conosciuto, e che ci parla della cura del buon pastore, il nostro pastore. Questo Salmo è stato scritto da Davide, che poteva ben capire cos'è un buon pastore, perché lui per anni era un pastore buono, un pastore che veramente curava le sue pecore. E Davide, essendo pastore, conosceva le pecore, giusto? Chi conosce le pecore più di un pastore di pecore? Davide conosceva le pecore e perciò Davide si considerava una pecora. Noi siamo pecore. Non sempre ci vediamo come pecore, ma siamo pecore. E perciò questo Salmo ci aiuta a capire come il nostro buon pastore, di cui abbiamo grande bisogno. Voglio leggere Salmo 23, Salmo di Davide. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, Non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa, in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Davide, l'autore di questo salmo, conosceva molto bene cosa vuol dire essere un pastore, essendo stato lui pastore delle pecore di chi? Di chi era pastore? Delle pecore di suo padre. Ricordate? Sapete che anche Gesù è il pastore delle pecore del suo padre? Davide è un tipo di Cristo, un tipo, è una parola greco, tupos, che vuol dire qualcosa che Dio ha fatto nell'Antico Testamento, certe persone, Davide, Mosè, Boaz, Salomone, che qualche aspetto della loro vita, e anche non solo persone, ma oggetti, l'arca, tabernacolo, cose che rappresentavano la persona di Cristo o l'opera di Cristo. Allora in Salomone vediamo la sapienza di Cristo, in Davide vediamo il cuore pastorale di Cristo e ci sono tutti, in Giuseppe vediamo chi ha dato la sua vita in un certo senso ucciso dai fratelli, però alla fine è come se fosse ritornato in vita per salvare loro. Giuseppe è un tipo di Cristo. Allora, Davide è un tipo di Cristo, un tipo di Gesù come pastore. Davide era un pastore totalmente dedicato, pronto a dare la propria vita per proteggere le pecore. Allora, nel caso, i tipi non sono mai perfetti, sono esempi di Cristo in qualche aspetto, non in tutto. Davide era pronto a dare la sua vita per le pecore, Gesù ha dato la sua vita per le pecore. Ricordate quando c'era Golia e Davide è andato lì e voleva combattere contro Golia, il re Saul, vedendolo come un giovane, diceva, e notate quello che Davide dice di come aveva curato le pecore sue. Leggo 1 Samuele 17, 33 in avanti. Saul disse a Davide, tu non puoi andare contro questo filisteo per battiti con lui, perché tu non sei che un ragazzo. Mentre lui è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Ma Davide rispose a Saul, il tuo servo pascolava il gregge di suo padre quando un leone o un orso veniva a portare via una pecora dal gregge, io lo inseguivo, lo colpivo e la strappavo dalle sue falci. Se poi quello si rivoltava contro di me, io lo afferravo per la criniera, lo colpivo e l'ammazzavo. Sì. Il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di loro, perché ha insultato le schiere del Dio vivente. Davide aveva ucciso con le sue mani un leone e un orso? Davide era pronto a dare la sua vita per le sue pecore. Davide non fuggiva. Correva proprio contro quello che minacciava le sue pecore. E questo è solo un piccolo esempio del nostro Signore Gesù Cristo, il nostro pastore. Allora, quando Davide dichiara, l'Eterno è il mio pastore, lui capisce cosa vuol dire essere un pastore. Questa non è una bella poesia che uno scrive cercando di capire più o meno, questo è uno che aveva rischiato la vita più volte per le sue pecore e lui sa come il nostro pastore. Allora, notate che Davide inizia con il nome l'Eterno di Dio. L'Eterno è il mio pastore. Allora, nella Bibbia ci sono vari nomi di Dio. Dio, Signore, Eterno e tanti altri anche. Eterno è quel nome Yahweh che vuol dire io sono, io esisto. E parla del fatto che Dio esiste in se stesso. Dio è eterno. Cioè, io sono. io solo esisto. E quindi parla di Dio come il grande sovrano, Dio di tutto. Incredibile. Incredibile che questo grande Dio eterno diventerebbe pastore di un semplice uomo peccatore. Che meraviglia, che meraviglia. Io prego che tu, pensando a quello, ci penserai. Non sarà un fatto accademico, ma tu ci penserai, porterai a casa. Come può essere che tu, questo mondo immenso, tu sei Signore di tutto e tu sei il mio pastore? Dovrebbe colpirci. Chi è il nostro pastore? Il Signore, l'Eterno. Per quanto possono essere grandi e pericolosi i problemi, le difficoltà della vita, non sono nulla davanti al nostro pastore, il Signore, l'Eterno. Poi, il Signore è il mio pastore. Davide sta dicendo che l'Eterno è il suo pastore, quindi Davide è chi? Senza dire la parola, Davide sta dicendo, io sono cosa? Una pecora. Davide conosceva le pecore, sapevano che erano indifese, che per modo di dire vero, erano stupidi, non erano intelligenti, non potevano farcela per conto loro, e perciò paragonandosi ad una pecora, Davide si sta umiliando totalmente davanti a Dio. Davide si presenta come una creatura debole, una creatura stolta, una creatura che non può farcela da solo, una creatura che ha totale bisogno del buon pastore. Davide si umilia totalmente perché l'unico modo di avere Dio nella tua vita, l'unico modo di crescere in Dio, l'unico modo è di essere umile. Tu puoi avere una grande conoscenza della Bibbia, tu puoi sacrificare giorno e notte per servire gli altri, per evangelizzare, per fare del tutto, dare, ma se tu non sei umile, tu sarai lontano da Dio. E Davide si sta umiliando. Una cosa importante, noi non nasciamo pecore. Cosa siamo di natura? Siamo capri o lupi, ma non pecore. Uno diventa una pecora quando Dio lo salva e diventa un figlio di Dio, perché le vere pecore sono state redente a caro prezzo e sono pecore a quel punto, non di natura, non è che merito di essere una pecora di Dio. Infatti, notate che Davide non sperava di essere una pecora e di avere Dio come suo pastore. Davide non sperava di avere Dio come suo pastore. Davide non dice, spero che tu sia mio pastore. Cosa dice? L'Eterno è il mio pastore. Perché questo, chi sceglie chi? La pecora sceglie il pastore o il pastore sceglie le pecore? Il pastore sceglie le pecore e Davide sapeva, sei tu che mi hai scelto. Perciò tu non mi lascerai. Una volta che io ho preso una pecora nel mio gregge, guai a me, mai avrei lasciato quella pecora. Davide capiva questo e lui non diceva, spero che tu sia. No, l'Eterno è il mio pastore, perché è lui che mi ha scelto. E poi, solo per dire, notate quella parola, l'Eterno è il mio pastore, non in senso generico, non che sta mandando fuori le pecore, tornate entro stasera, no, no, è il mio pastore, personalmente mio. Tu, o credente, che se tu sei in Cristo, tu afferri questo? Che Gesù stesso che ha creato tutto, è il tuo pastore che non ti lascia, non ti abbandona, sta con te. Io prego che possiamo afferrare questa verità di più. Cosa può succedere e Gesù Cristo non sarà là con te perché è il tuo pastore se tu sei in Cristo? Con te, con te. Tu puoi essere sola per quanto riguarda gli altri, ma non sarai mai solo per quanto riguarda Cristo. Quanto grande e potente è il nostro pastore, quanto ineffabile, inconcepibile il suo amore per le sue pecore, quanto perfetta la sua intelligenza e la sua potenza. Lui può capire subito il modo migliore di curarci e lo fa, grazie a Dio. Avendo l'Eterno come il suo pastore e noi potremmo dire come il nostro pastore, Davide poteva dichiarare con piena fiducia: nulla mi mancherà. Nulla mi mancherà. Ho tanti bisogni, tu hai tanti bisogni di tutti i tipi, ma l'Eterno nostro buon pastore ci curerà perfettamente in modo perfetto e nei momenti perfetti. Certamente questo comprende i nostri bisogni materiali e fisici. Così dice Gesù in Matteo 6, parlando dei nostri bisogni di cibo, di copertura, dice: cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia, tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Ci pensa Dio? Ed è tanto, tanto vero. Quante volte, come facciamo? Come facciamo? Come facciamo? Come paghiamo quello? Come facciamo? Riposatevi. Dio non ci promette di farci ricchi, non ci promette prosperità, ma promette di curarci al momento giusto, nel momento giusto. Nulla è impossibile per Dio. Ma Dio non è solo potente da curarci, Dio è anche pronto a curarci perché è pieno di benignità. Bene e benignità mi accompagneranno. Dio ha il potere di curarci, la saggezza di curarci e Dio ha il cuore di curarci. Romani 8:32 ci ricorda che se Dio ha dato Cristo per salvarci, non ci farà mancare nulla di quello giusto. Leggo: certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, me lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Dio cura le sue pecore, coloro che si aggrappano a Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Dio non cura tutti gli uomini così. Importante capire. Dio non cura tutti gli uomini così. Lui cura i suoi figli e spesso quella cura raggiunge anche quelli in casa dei suoi figli. Ma Dio non ha questa cura per tutti gli uomini. Lui invita tutti gli uomini, lui comanda a tutti gli uomini a venire a lui per essere salvati, ma tanti rifiutano. E Dio non dà questa cura di pastori a loro perché rifiutano lui come il loro pastore. Dio ci cura, ma non solo con i bisogni materiali e fisici, ma molto di più con i bisogni spirituali. La grazia di Dio sempre ci basterà in ogni prova, ci darà sempre la cura giusta in ogni prova. Se tu sei un figlio di Dio, Dio non ti lascerà mai solo in alcuna prova che tu devi passare. È tutto gestito da Dio e ti darà la grazia e la cura che serve in quella prova. L'Apostolo Paolo si trovava con una sofferenza terribile, una spina nella carne, un demone, perché Dio aveva permesso lui di andare in cielo e per tenerlo umile aveva mandato questa spina nella carne a lui per tenerlo umile. E era terribile e Paolo gridava, ben 3 volte ha pregato. E Dio ha dato la grazia necessaria. A volte lo fa togliendo via la prova. Questa volta leggiamo 1 Corinzi 12, 7 a 10. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. La grazia del Signore bastava per Paolo e la grazia del Signore basterà per noi in ogni nostro bisogno. Se siamo in Cristo, abbiamo la grazia di Cristo in abbondanza, fa parte della cura di Dio per noi come buon pastore. E ricordate, Dio non dà questa grazia ai non credenti. Comanda ai non credenti a venire a Lui. Ma chi è un vero figlio di Dio non mancherà mai della cura di Dio. Chi non è figlio di Dio, i più forti arriveranno a situazioni troppo forti per loro. Gli uomini e le donne più bravi, più capaci, più intelligenti arriveranno a mancare. Vi leggo Salmo 34:10 che parla di questo. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma quelli che cercano l'Eterno non mancano di alcun bene. I leoncelli rappresentano gli animali più forti. Dice, i leoncelli soffrono penuria e fame. Gli uomini più forti credono in loro stessi e arrivano a situazioni dove le loro capacità non bastano, ma Dio li lascia. Invece, quelli che cercano l'Eterno non mancano di alcun bene perché Dio è il loro buon pastore. Se tu arrivi alla vecchiaia, e non è detto che tutti noi qui arriveremo alla vecchiaia, forse potrai arrivare a essere molto debole, ma nulla ti mancherà. Quando arriverai alla morte fisica, nulla ti mancherà, perché Dio sarà con te anche in quel momento. Il motivo per cui non ci mancherà nulla non è perché abbiamo tanti soldi in banca, o siamo forti, o siamo bravi, o siamo intelligenti, o abbiamo tanti amici che ci aiuteranno. No, il motivo per cui nulla ci mancherà è perché l'Eterno è il nostro buon pastore ed è sovrano su tutto l'universo a cura di noi, se siamo figli di Dio. Dio provvederà ogni vero bisogno per le vere pecore al momento giusto, nel momento giusto. L'Eterno mio pastore, nulla mi mancherà. Andando avanti nel Salmo, versetto 2, parla di un aspetto della cura di Dio. Dice, egli mi fa giacere in pascoli di tenere erba, mi guida lungo acque riposanti. Immaginate i pecore, cosa mangiano? Mangiano erba. E il pastore li porta ad un pascolo pieno di erba così alta, così tenera, che non solo mangiano, ma possono straiarsi. Possono straiarsi in questa erba morbida. E lì mangiare mentre sono straiati, perché sono circondati con buona erba. È meraviglioso. Possono mangiare con calma, non devono avere timori, non devono dire ma ci sarà abbastanza. No, pieno di erba tenera e buona. Cos'è il cibo per il figlio di Dio? Per una pecora è erba. Che cos'è per un figlio di Dio? La parola di Dio. La parola di Dio. Infatti Gesù dichiara che l'uomo non vive di pane solo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Quindi possiamo capire che i pascoli di tenera erba rappresentano le verità della parola di Dio, che è il vero cibo per l'anima di noi che siamo credenti. Le verità della Bibbia sono sempre fresche, sono sempre nutrienti, sono sempre disponibili in abbondanza. Dio ci dà la sua parola affinché possiamo riposarci in essa. Mi riposo nella parola quando mi aggrappo alle verità. E mi riposo in quelle verità, mangiando abbondantemente dalle verità di Dio. Allora il nostro cuore sarà soddisfatto, saremo edificati per affrontare ogni situazione che la provvidenza di Dio permetterà nella nostra vita. Il nostro cibo spirituale, i pascoli di tenera erba, vengono da Dio, La Bibbia è ispirata da Dio. Dio ha guidato gli autori della Bibbia. Poi Dio negli anni dà uomini alla Chiesa per curare le sue pecore. La cura viene effettivamente da Dio, ma tramite uomini, i pastori, gli anziani. Lo Spirito Santo, che è Dio, dà il dono dell'insegnamento per farci giacere in pascoli di tenera erba, avendo buon insegnamento, grazie a Dio, dal vivo anche è scritto. Impegniamoci noi a non mancare di mangiare. Una pecora che si trova in un campo, ma curioso, va tutti i posti tranne quel campo e non mangia, va a vedere questo, va a vedere quello. Il problema è che potrebbe avere fame nonostante che c'è ampio cibo. Mettiamoci a mangiare. Quando la parola di Dio dimora in noi copiosamente e camminiamo in base alla parola di Dio, confidando nella parola di Dio, eviteremo tantissime cadute inutili. Trasformerà la nostra vita. Allora, il versetto dice anche: ci guida lungo acque riposanti. Nella Bibbia, questo potrebbe avere vari sensi, ma nella Bibbia lo Spirito Santo viene simbolizzato con acqua. Per esempio in Giovanni 7, vi leggo, era nel Tempio, nella festa, e nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiumi di acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Allora, se noi vediamo che lo Spirito Santo è questa acqua vivente che riceviamo in abbondanza, lui ci guida lungo acque riposanti. È l'opera dello Spirito Santo in noi. Egli purifica, convince il peccato, santifica, ristora, dà vero riposo all'anima. Lui è la fonte di pace. Mi guida lungo acque riposanti, dà riposo all'anima. Il mondo offre acque turbolenti, acque oppure acqua stagna perché puzza. Invece il nostro buon pastore, l'Eterno, ci guida lungo acque riposanti che possono rinfrescare la nostra anima. Il versetto 3 dichiara: egli mi ristora l'anima. Il nostro buon pastore ristora l'anima nostra. Come ci ristora l'anima? Quando la nostra anima è rattristata, ci ristora l'anima con la sua consolazione e conforto. Quando l'anima è macchiata di peccato, come ci ristora l'anima? Il perdono e la purificazione. Quando l'anima è debole, come ci ristora l'anima? Fortificandoci con la sua forza. Egli ristora l'anima in tutti i nostri bisogni, le giornate difficili, egli ristora l'anima. Spesso la nostra anima ha bisogno di essere ristorata. Togliamo gli occhi da Cristo, cadiamo nel peccato, ci lasciamo prendere dalla paura o dai problemi. Grazie a Dio che egli ristora l'anima. Rivolgiamoci a lui. Notiamo che è Dio che fa quest'opera. Egli ristora la mia anima. Allora, si serve di persone. Molto spesso si serve di persone. Ma è Dio che ha dato le verità, che ha dato i doni che queste persone usano per incoraggiarci, per stimolarci. Grazie a Dio. È Lui, è Dio che ristora la nostra anima con qualunque mezzo che sceglie di usare. Qual è la situazione della tua anima? Qual è la situazione? Sei pieno di gioia o hai un'anima aggravata, triste, pesante? Qual è la situazione? E se stai bene oggi, domani starai male, perché l'anima è così, vacilla. Un giorno ho tanta gioia, un altro giorno sono molto aggravato. Sono stanco, sono spiritualmente scoraggiato, mi sento tanto debole. qualunque sia la condizione della tua anima, rivolgiti al buon pastore che ha cura delle sue pecore e ringrazia Dio. Signore, grazie che tu mi ristori l'anima. Mi fido di te per quello che tu vorrai fare. Il versetto 3 dice anche: mi conduce per sentieri di giustizia. In mezzo al deserto di Giuda c'erano tanti pericoli, c'erano zone senza erba o senza acqua, e quindi c'era una direzione giusta. Dall'ovile c'era una direzione che portava ai campi dove era sicuro, dove c'era acqua e dove c'era erba. Il buon pastore ci porta nel sentiero giusto, sentieri di giustizia. Questo rappresenta la vita cristiana e il cammino di santità. Sentieri di giustizia vuol dire camminare in santità, in giustizia. È Dio stesso, il nostro buon pastore, l'Eterno, che ci conduce per sentieri di giustizia. Perché di natura sbagliamo strada, di natura pecchiamo, di natura ci lamentiamo, di natura abbiamo paura, di natura siamo bruschi, di natura siamo egoisti, di natura siamo orgogliosi, non sono sentieri di giustizia. Signore, ci conduce per sentieri di giustizia, ci conduce con la parola, con l'insegnamento, con l'incoraggiamento, a volte con l'ammonimento, ci conduce per sentieri di giustizia. Quanto è importante che ascoltiamo e seguiamo la sua guida. Se non seguiamo la sua guida, se siamo veramente credenti, avremo brutte cadute e prima o poi arriverà la disciplina di Dio, che non serve per punire ma per farci tornare. Quanto meglio quando torniamo subito. Beato quel credente che segue la guida del buon pastore per camminare in sentieri di giustizia. La cura di Dio in tutte queste cose non è dovuto a qualche merito nostro. È dovuto totalmente alla bontà e alla grazia di Dio nei nostri confronti. Infatti questo versetto dichiara che egli fa questo per amore del suo nome. Pensate a quello, quando dice che lui fa questo per amore del suo nome. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Cosa vuol dire questo? La motivazione, il motivo per cui Dio ci salva e ci cura, non è perché in noi vedi qualcosa. Non è perché, oh, ho visto quella persona lì, crederà in me. Quella persona lì sarà fedele. No! Ha visto, lasciato a sé, quella persona non avrebbe mai creduto. Quella persona lì, per conto suo, continua a cadere nel peccato contro di me. No. La cura di Dio per noi è per amore del suo nome, perché Dio ha deciso, Dio ha preso una posizione di salvare delle persone, e per amore del suo nome e la sua gloria Dio porterà avanti questo, e questa è una notizia meravigliosa. Perché questa buona notizia? Perché è buona notizia che l'opera di Dio in me non è dovuto a chi sono io? Non è dovuto a quanto bene seguo Dio, nonostante che è importantissimo seguire Dio, ma perché è buona notizia che non dipende da quello, perché manco sempre, perché vuol dire che Dio completerà la sua opera in noi. Egli ha iniziato la sua opera e per amore del suo nome Egli continuerà quella opera in noi. Signore, non merito questo. Hai ragione, non meriti questo. Ma per grazia mi dai questo? Sì, per grazia ci dà questo. Signore, grazie che tu operi in me per amore del tuo nome e tu completerai la tua opera. Grazie. La vita ha tanti momenti belli, tante benedizioni che ci portano grande gioia, ma la vita ha anche dei dolori profondi. A volte dobbiamo camminare nelle valli oscure e arriveremo perfino nella valle della morte. Versetto 4 leggo: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Dio ci cura perfettamente, ma non vuol dire che non ci permette profonde prove. Le profonde prove, le afflizioni, le ingiustizie, le situazioni difficili in casa, lavoro, salute, vicini, società, sono gestiti da Dio per crescerci. Anche i credenti si ammalano. Dio non permette di darci vittoria sulla malattia, la malattia fa parte. Timoteo aveva spesso problemi dello stomaco e Paolo ha detto prendi un po' di vino per i tuoi frequenti disturbi di stomaco. Paolo ha lasciato un altro ammalato. No, i credenti hanno malattie, i credenti hanno problemi economici, i credenti affronteranno la morte fisica, soffrono in tanti modi, però, a differenza da tutti gli uomini che non hanno Cristo, un credente non deve mai affrontare da solo una prova o una valle oscura. Dio ha promesso di non lasciarci, di non abbandonarci. Perciò quando ci troviamo nelle valli più profonde della vita, non dobbiamo temere alcun male, perché il nostro buon pastore è con noi e non permetterà alcun male che non è quello giusto per noi. Davide parla qui della valle dell'ombra della morte, che rappresenta il peggio che uno può affrontare in questa vita. Anche nei momenti di maggiori tenebre, anche nei momenti del più grande pericolo, non dobbiamo temere perché l'Eterno, il nostro buon pastore, è con noi. Ci sono valli di tenebre, ci sono profonde difficoltà, grandi pesi, ci serve la consolazione. Ma per quanto grandi sono i pesi, le difficoltà, il Signore nostro è più grande e ci cura, ci guida e ci protegge con suo bastone e la sua verga, ci proteggono dai pericoli e ci riprendono quando lasciamo la strada, è una protezione. Capire la potenza di Dio e che lo usa per curarci, proteggerci, ci dà pace. In Dio c'è consolazione e perciò non dobbiamo temere alcun male. Quando mi arriva una notizia brutta, non devo. Cosa faccio? Devo dire, Signore, tu sei in controllo. E tu stai gestendo anche questo. Non dobbiamo temere alcun male, possiamo avere vera pace. La cura di Dio è perfetta e siamo sicuri. Voglio leggere un Salmo 46 da 1 a 3. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare, e se i monti fossero gettati nel mezzo del mare, e le sue acque infioriassero e schiumassero, e i monti tremassero al suo gonfiarsi. Noi non temeremo. Succede quello che succede, perché sappiamo che l'Eterno è in controllo di tutto. Caro credente, qual è la situazione più difficile che stai affrontando? Stai guardando al buon pastore? Stai ricordando del suo amore per te? Stai ricordando che ti ha comprato a caro prezzo? E che lui completerà la sua opera in te? Stai vedendo il suo cuore, la sua potenza, la sua saggezza e la sua presenza con te? Ti stai aggrappando alle sue promesse a te? Siamo sicuri in Gesù Cristo. Tocco versetto 5, dice, tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Ci sono nemici? Satana è il nostro nemico, lui gestisce persone a opporci, il mondo è il nostro nemico e più grande di tutto la nostra carne è il nostro nemico. Però lui apparecchia davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. apparecchiare la mensa vuol dire preparare un banchetto, un segno di onore, di amore, e lo fa davanti ai nemici. Non si vergogna di chiamarci figli. Gesù Cristo non si vergogna di chiamarci i suoi fratelli, Dio i suoi figli. E poi quando dice unge il capo di olio, ricordate che al tempo di Davide era un segno di grande onore di avere il capo unto con olio. Davide sta dicendo che Dio onora i suoi figli che non hanno alcun onore in loro stessi. Quando consideriamo che meritiamo solo il male e consideriamo l'immensa bontà di Dio nei nostri confronti, chiamandoci figlio, dandoci libero accesso a Lui, certamente ci unge d'olio il capo, ci dà grandi onori. E poi dice, fa traboccare la nostra coppa. Non solo ci dà il necessario, ci benedice grandemente. Abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Questa abbondanza non è materiale. Ci sono persone non credenti con l'abbondanza, abbondanza materiale. No, no, no. Questa abbondanza è spirituale, che nessun non credente ha. Siamo ricchissimi davanti a Lui. Lui fa abbondare su di noi la sua grazia. Voglio leggere Efesini 1, 7, 8. Notate che la sua grazia abbonda su di noi. Parlando di Gesù Cristo, in cui abbiamo la redenzione, per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza. Dio fa abbondare su di noi la sua grazia, fa traboccare la nostra coppa della sua grazia. Grazia non vuol dire che non ci sono problemi, grazia vuol dire che c'è benedizione. Davide conclude questo salmo guardando al futuro. Non solo viene curato in tutta la vita, che Dio farà con ogni vero credente, ma davanti a sé ha la cura eterna nella presenza di Dio. Leggo versetto 6, pregando che possiamo tenere i nostri occhi in avanti. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Davide aveva iniziato questo salmo parlando della cura di Dio in questa vita, dicendo: per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Lui sta concludendo con quello. Parlava della bontà di Dio all'inizio, ma conclude con la bontà di Dio, dicendo: sarà sempre, per tutta la vita, nel bene e nel male, nel bello e nel brutto, nelle vittorie e nelle difficoltà, il bene di Dio mi accompagneranno. Il bene non vuol dire non avere prove, vuol dire essere ricomi con la bontà di Dio in mezzo alle prove. Dio ci darà quello che fa bene al nostro cuore, dobbiamo aggrapparci a quello. Dio conosce sempre quale sia la cosa migliore e farà sempre quello. Ok, noi possiamo conoscere più il cuore di Dio per noi, che ci tratta con beni e benignità tutti i giorni della nostra vita. Ma la sua cura per noi non finisce con la morte fisica. Dio ci porta con sé e Davide dice: io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. In ebraico, parlare di lunghi giorni vuol dire l'eternità. Davide sta dicendo: io abiterò nella presenza di Dio per tutta l'eternità. Vedo i ragazzi giovani e dico: io non ci sarò, ma se Dio non li porta via prima o non arriva prima Cristo, diventeranno vecchi e moriranno, i più giovani. La vita qui è un vapore, ma chi ha Cristo abiterà nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. E in confronto con quello, le prove di questa vita non sono nulla, sono un vapore che passa, la vita stessa è un vapore. Non concentrati su quello che è passeggero, concentrati su quello che è eterno, che ci aspetta. Chi è senza Cristo? cosa ha davanti? Cosa ha davanti chi è senza Cristo? A corta durata si spera una bella vita, ma la corta durata passa, poi c'è la lunga durata. Che cosa ha davanti chi è senza Cristo? Tormento, agonia, sofferenza e nessuna speranza. Oggi è il giorno della salvezza. L'Apostolo Paolo teneva conto della brevità di questa vita in confronto con l'eternità. Lui teneva conto della leggerezza delle prove attuali, per quanto erano pesanti, in confronto con il peso eterno di gloria. Chiudo leggendo 2 Corinzi 4, 16 a 18. Pensando all'eternità. Perciò noi non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Grazie a Dio, l'Eterno, Gesù Cristo è il nostro buon pastore. Tu vivi alla luce di quello? Resti calmo nelle prove sapendo Gesù, tu sei mio Signore, tu sei mio pastore, tu sei in controllo. Tu rimani calmo nelle prove? Tu hai fede che le promesse sono vere, perché ogni promessa ha il suo sì dove? In Gesù Cristo, e questo ti dà grandi consolazioni? Tu hai fede sapendo che a Gesù è stato dato ogni potestà in cielo e sulla terra, e abbiamo in Lui la promessa: non vi lascio, non vi abbandonerò, io sarò sempre con voi. Hai fede nella promessa che nessuna tentazione vi accolte che non sia umana, e Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne. Ci aggrappiamo alle promesse, ci aggrappiamo al nostro Signore e Salvatore e Pastore. Prego di sì. E se non hai Cristo, corri oggi, corri oggi, perché Lui arriverà come giudice. E chi non ha Cristo come pastore si troverà senza scampo, non ci sarà nascondiglio, ma oggi c'è perdono. Gioiamo, gioiamo nell'avere Gesù Cristo come buon pastore. Padre, voglio pregarti, non ci sono parole umane sufficienti, adeguate per dire grazie per il fatto che Gesù Cristo stesso è il nostro buon pastore. Non possiamo descrivere cosa vuol dire. È immenso. Eppure, Padre, spesso, anziché pensare a quello che è la verità così grande, pensiamo a sciocchezze, ai problemi quotidiani, a situazioni difficili che passeranno. Perdonaci per la nostra stoltezza. Vogliamo pensare a Gesù Cristo. Grazie per Gesù Cristo. Grazie per il tuo Spirito. Continua ad operare in noi. Mostraci più di Cristo, mostraci il nostro peccato. Grazie per la Chiesa. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.